Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Stiamo leggendo in Matteo 16 questa realtà incredibile che i discepoli hanno capito che Gesù è il Cristo, ma io sono quello da quando sono bambino. No, io conosco il titolo, ma non ho mica capito cosa vuol dire per me. E i discepoli non capivano cosa voleva dire per loro fino a questo punto, e per la prima volta hanno capito che Gesù è Dio incarnato che poteva salvare loro. Hanno capito di aver bisogno di questo. Allora, rileggo da 13 per riprenderci nel contesto. Dopo più di 2 anni di tempo con i discepoli, aveva compiuto tanti miracoli, aveva insegnato il modo che solo Dio può fare, aveva lui perdonato peccati, che l'uomo non può perdonare i peccati, ma lui mostrava di avere quell'autorità. E dopo tutto questo, Gesù, 16-13, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Abbiamo visto sopra la realtà che lui è il Cristo. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. E abbiamo visto che quello dice a tutti i discepoli. Allora, e qui voglio dare 2 minuti, egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo. Non ho parlato di questo la settimana scorsa. E qui, scusate, avevano appena capito la notizia più grande dell'universo, del mondo, dell'eternità: non dite a nessuno. Scusate, mi pare un po' strano. Avete capito questa notizia che salva? Non dite a nessuno. Allora, la Bibbia spiega la Bibbia. Non dite a nessuno, ma non dite a nessuno adesso. Andate avanti un capitolo, girate la pagina almeno sulla mia, capitolo 17, versetto 9. Gesù è sceso sulla monte e è stato rivelato nella sua gloria di essere Dio. 3 discepoli sono saliti su una monte con Gesù, lo vedono nella sua gloria, scendendo la montagna, versetto 9, così dice Gesù a loro. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine, dicendo: non parlate nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo non sia risuscitato dai morti. Quindi, non dice a nessuno che sono il Cristo adesso. Poi vi leggo io in Marco 16. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. E poi in Atti 1:8, dopo la risurrezione, Gesù dice agli apostoli: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Voi sarete i miei testimoni che io sono il Cristo. Infatti, negli Atti abbiamo già visto 2 settimane fa cosa predicavano gli apostoli. Cosa predicavano? Gesù l'uomo è il Cristo. Quindi, questo comandamento di non dire a nessuno è un comandamento perché la gente voleva un altro Cristo. Volevano lo stesso Cristo che la gente oggi vuole. Che Cristo vogliono le persone oggi? trovate la risposta uno di tanti posti in Giovanni capitolo 6. Giovanni capitolo 6. Giovanni capitolo 6. Troviamo un miracolo che tutti sanno di questo miracolo. Gesù moltiplica il pane. Una folla di 5.000 uomini più mogli e figli. 5.000 uomini più mogli e figli, mosto lontano dalla città. E Gesù dice, diamo loro da mangiare. I discepoli, non abbiamo cibo. Che cibo avete? E loro chiedono, un bambino, un ragazzino aveva, la mamma aveva preparato per lui, un po' di pesciolini, un po' di pane per lui. Possiamo averlo? Sì. Portano i discepoli, portano a Gesù. Dice, Gesù, abbiamo questo, ma cosa fai con questo? Basta per un ragazzino. E ci sono migliaia di persone. E Gesù, conoscete il miracolo, ha moltiplicato. La gente ha visto questo miracolo. Poi Gesù li manda a casa, saziati. Girate la pagina, 22, versetto 22. Il giorno seguente, la folla che era rimasta sull'altra riva del mare, che Gesù aveva attraversato il mare in barca, si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora, altri barchi erano venuti da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là, e neppure i suoi discepoli, salì anche esse su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E avendolo trovato di là del mare, gli dissero, «Maestro, quando sei venuto qui?» Gesù rispose loro e disse, in verità vi dico, che voi mi cercate, non perché avete visto un segno, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati». Mi fermo e poi andiamo avanti. Segni. Dio aveva detto nell'Antico Testamento, quando arriva il Cristo, compierà questi miracoli. Risusciterà i morti, darà visto ai ciechi, farà sentire i sordi, così via. Farà miracoli. Dice, non mi cercate perché avete visto segni, ah, lui è il Cristo. Mi cercate perché avete mangiato e siete stati saziati. Avete detto, ricordate, era gente semplice, che guadagnava a giornata. Non era gente con un conto in banca. Se non lavoravano, non mangiavano. E hanno detto, che bello! Questo uomo può fare cibo così! Ma non serve più lavorare! Certo voglio un Cristo così! Mi alleggerisce tutti i problemi della vita, guarisce, mi fa cibo gratis, oh, mi risolve tutti i problemi! E Gesù dice, adesso andiamo avanti, versetto 27, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero dunque, allora, che dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Sempre, cosa devo fare io? Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Cosa dobbiamo fare? Che riti, che sacramenti, che buone opere, dici, e noi faremo. L'opera di Dio è che credete in me. Questa è l'opera. Non impegnatevi per cibo che perderete. Non vuol dire non mangiare. Dobbiamo lavorare, la Bibbia ci insegna. Ma loro cercavano un Cristo di comodo. Loro cercavano un Cristo che aiutava con i problemi. Signore, aiutami, abbiamo problemi economici, abbiamo problemi in casa, abbiamo problemi di salute, cioè, mille problemi. Signore, aiutici, ti prego. Non è sbagliato, ma non è quello la cosa più grave. Qual è il problema più grande? Il problema più grande è il fatto che io sono sotto condanna e non, senza saperlo sto andando avanti e arrivo al giudizio e io non sono pronto. E c'è l'eternità davanti a me. Questo è il problema. Cristo è venuto per risolvere quel problema. E finché non è andato alla croce, è ritornato in vita la gente, lo vedevo come, oh, ma lui può fare tutto. Che bello avere un Cristo così. Quindi non dite che sono il Cristo finché non torno in vita, perché poi si può spiegare che tipo di Cristo sono. Quindi questo 20, di nuovo torniamo a Matteo 16, capitolo 20, e per aiutare gli apostoli a capire, non è ancora il momento, perché la gente non capirà chi sono. Penseranno che io servo per solo risolvere i problemi. Da quel momento, e prima di leggere, qual è la domanda più difficile dell'universo? Spesso non ci poniamo questa domanda, ma se ci poniamo è una domanda che è inconcepibile. Qual è la domanda che fra tutte le domande sembra quello più difficile capire? Allora, una domanda che non è quello più difficile, ma perché un buon Dio permette sofferenza? Quella domanda ha delle presupposizioni sbagliatissime. Perché presume che noi meritiamo bene, perché Dio non ci fa solo del bene? Cosa hai fatto tu? Cosa hai fatto tu per meritare il bene da Dio? Hai sempre ringraziato Dio per tutto? Hai sempre dato lodi a Lui per tutto? Quando sei stato bravo, hai sempre detto, Signore, non sono io che sono bravo, sei Tu che mi hai dato questa capacità, le mani, la testa, gli occhi, quello che faccio. Sei Tu che mi hai dato questo. Hai lasciato Lui nascere handicappato, a me hai dato un buon cervello, buone mani, quindi non posso vantarmi. Hai sempre ubbidito a tutti i comandamenti? Allora io sono mancante nel ringraziare, sono mancante nel glorificare, sono mancante nell'ubbidire. Cosa merito da Dio? Il bene? Allora, come posso io dire, ma perché Dio ha permesso quello? Quando io merito molto peggio di quello. No, no, non è quella la domanda difficile. La domanda difficile è questo. Perché un padre amorevole, che ha un unico figlio, ed è un figlio perfetto, in rapporto da tutta l'eternità con lui, non ha mai fatto nulla se non la volontà del Padre, si amano con un amore perfetto ed eterno, perché quel padre manderebbe quel figlio alla croce? E mentre era sulla croce lo avrebbe abbandonato, versando ira su di lui, al punto che il figlio avrebbe gridato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa è la domanda che non è concepibile. Come potrebbe... Io posso capire perché Dio permette male nella nostra vita. Io non capisco perché permette il bene. Ma perché Dio ha fatto soffrire Gesù. Questa è la domanda che solo Dio può darci la risposta. E non solo ha fatto soffrire Gesù. Gesù è andato alla croce. Quando lo hanno arrestato, e nel giardino, ricordate, ho detto questo settimana scorsa, due settimane fa, non mi ricordo, che è arrivato Gesù nel giardino, arrivano i soldati, dicono fra 200-300 uomini armati, e Gesù dice, chi cercate Gesù Nazareno? Sono io sono, nome di Dio. Cosa succede con gli uomini? Cadono a terra, terrorizzati. Gesù avrebbe potuto andare via. Quando i suoi discepoli tirano fuori una piccola spada, lui dice, metti via, se io volessi potrei chiamare 20 legioni di angeli, ma devo andare alla croce. Quindi Gesù non è stato costretto, è andato ben volentieri. Perché? Pensando a quello, leggiamo versetto 21. Gli apostoli avevano appena capito che Gesù è il Cristo, e 21 dice, da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui di andare a Gerusalemme, soffrire moltissimo, essere ucciso e poi risuscitare. E vogliamo fermarci qua. Perché era la parola chiave qui, la parola necessario. Necessario, perché era necessario. Non è successo. Così dice Giovanni 10, 18. Guardate, Giovanni, Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Questo è utile. Giovanni, capitolo 10. E leggo dal 16. Gesù dichiara, io ho anche altre pecore che non sono da questo vile, non sono giudei, anche quelle io devo raccogliere ed essi ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me stesso, ho il potere di deporla, il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Nessuno prende la mia vita. Quando io vado alla croce, nessuno mi toglie la vita. Io depongo la mia vita e dopo ho il potere di prendere la mia vita. Gesù è andato di sua volontà alla croce. Tornando in Matteo 16, perché Gesù doveva morire sulla croce e subire l'ira di Dio? Egli doveva andare alla croce perché non c'era altro modo per compiere la salvezza. Non c'era altro modo per Dio di poter offrire la salvezza. Allora, sapete perché ci è difficile capire questo? Perché noi non comprendiamo quanto è grave il peccato. Dori, tu sei infermiera. Se ci fosse una virus che ammazza ed è molto contagiosa, e bisogna, se sei stato in una stanza in ospedale con quel virus, bisogna pulire la stanza in modo completo, totale, se no nessuno potrebbe mai entrare. Quindi uno porta la maschera, va dentro per 4-5 ore. Uno che non capisce, ma dai, Sky, fai un lavoro veloce, ma 4 ore, dai, perché non capiscono la gravità. Questo è esagerato, perché non hanno mai visto un virus così. E a loro sembra esagerato, perché non capiscono la gravità. Noi non comprendiamo la gravità del peccato, perché noi guardiamo l'esterno e Dio guarda il cuore. Se c'è un bambino e c'è la bottiglia e lui prende la bottiglia e i genitori dicono, metti la bottiglia dove era. Allora guardate dove era. Era qui, giusto? E lui prende, metti la bottiglia dove era. E lui, vieni subito, se no sarai punito. E lui, mettili dove era. E lui mette qua. No! Allora lui lo mette qua. Va bene. Va bene? Va bene? Ma dai, cosa vuoi? 40 centimetri. Cosa vuoi per 40 centimetri? Non essere così pignolo. No. Dio guarda il cuore. E Dio vede un cuore che dice, non voglio obbedire. Allora, so che mi puniranno. Allora, io cercherò di disubbidire in modo che non mi puniscono. Dio guarda il cuore e vede i ribellioni. Un ribellione totale. Perché quel bambino sa esattamente quello che dovrebbe fare, non vuole fare. E i genitori, così stolti se sono, lo lasciano disubbidire. Allora, questo è un esempio di bambino. Ma Dio non vede 40 centimetri. Dio vede un cuore che non vuole obbedire. Lui vede un cuore di ribellione. L'esempio di un bambino, ma non cambia per adulti. Le circostanze fanno sì che non disubbidisce pienamente, non lo butto fuori la porta, che non vuole le scollacciate o quello che sarà, però non ubbidisce. Non è meno ribelle perché non lo butto fuori la porta e lo mette là. Non è meno ribelle. Lui fa i suoi calcoli, è ugualmente ribelle. Solo che dice non voglio subire la punizione, allora faccio una ribellione meno visibile. Dio guarda il cuore, non l'azione. Ciò che rende un peccato grave non è l'atto. È il cuore di ribellione che sta sotto l'atto. Giardino di Eden. Davide Vigo. adesso tu che sei grande, un uomo, qual era il peccato di Eva e poi Adamo nel giardino di Eden a livello di atto? Hanno mangiato un pezzo di frutto. Ma dai, cosa vuoi un pezzo di frutto? Ma quanto grave può essere mangiare un pezzo di frutto? Cioè, per quello Dio maledisce il mondo? Per quello introduce la morte nel mondo e tutte le malattie e le sofferenze e la fatica? Perché hanno mangiato un pezzo di frutto? No, no. Quello era l'atto. Ma non sono stati puniti per l'atto, sono stati puniti per il peccato del cuore. Di girare le spalle a Dio e dire tu non, sì, basta, c'è meglio di te. Tu ci dici restare con te e che dobbiamo obbedire per restare con te. Questo serpente ci dice che tu non ci stai dando il massimo, tu stai trattenendo qualcosa di bello da noi. Quello è più bello di quanto sei tu bello. È più bello avere quello che non dobbiamo avere che avere te. Quindi il prendere e mangiare il frutto, il peccato non era il frutto, era di rifiutare Dio. La gravità del peccato è legato al cuore che Dio vede e noi non vediamo. Un bambino, un genitore con un cuore buon senno può capire molto del cuore. E se abbiamo un po' di occhi aperti possiamo capire il nostro cuore, ma Dio vede tutto. Guardate in Giacomo. Giacomo, alla fine della Bibbia, appena dopo Ebrei, Giacomo 2, versetto 10. Giacomo 2, versetto 10. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. E quei due esempi possono essere sostituiti con qualunque altro peccato. Cioè lui sta dicendo che se tu osservi 99 su 100 punti della legge, ma disubbidisci in un punto, sei colpevole. Perché? Ma dai, un punto! Perché tu sei un trasgressore. Le altre cose ti davano bene, quello non ti va bene, allora dove non ti va bene non lo fai. Il problema è il cuore. Non siamo puniti in base al numero di peccati, siamo puniti perché siamo peccatori. Il bambino, il papà dice, qui la regola devi mangiare tutto quello che la mamma prepara. La mamma prepara pollo, a lui piace tanto. Prepara patate, a lui piace tanto. Porta il pane fatto in casa, a lui piace tanto. Dopo c'è anche un po' di gelato con pesche tagliate, a lui piace tanto. Ma c'è la verdura che a lui non piace. Quindi mangia il pollo, mangia le patate, mangia il pane, mangia il gelato con le pesche e non tocca la verdura. Papà dice, ah, ma non mi hai obbedito. Ma scusami, ho 4 su 5 cose, cosa vuoi? Non ha mangiato pollo, patate, pane, gelato per ubbidienza, ha mangiato perché voleva. Gli andava bene. L'unica cosa che non gli andava bene, quindi l'unico punto di vedere l'ubbidienza era la verdura, ha rifiutato. È trasgressore. Magari il fratello, a lui non piace 3 delle 5 cose, ma tutti e due hanno lo stesso cuore. Dio guarda il cuore. Quindi anche il più piccolo peccato ti fa trasgressore dalla legge. Ma scusate, chi ha fatto solo un piccolo peccato? Se noi leggiamo quello che Gesù dice dei 10 comandamenti, siamo colpevoli su tutti i 10. Non c'è persona qui che non è colpevole su tutti i 10, se guardiamo il vero senso. Quindi noi vediamo certi peccati come gravi e certi come sciocchezze. Dio vede ogni peccato come grave perché lui non guarda l'atto, guarda il cuore. Da piccolo, io ero piccolo, il più piccolo nella scuola, quante volte sono andato a qualche ragazzo molto più grande da me e davo una botta a lui? Indovina. Mai. Perché? Perché ero più buono? No, perché non ero stupido. Non ero più buono, ma facevo i miei calcoli e ho detto, non mi conviene. Cioè, lui pesa 20 kg più di me, mi ammazza. ma non perché ero più buono. Quindi, io uso un esempio di un peccato che noi riteniamo non grave o neanche peccato e Dio ritiene grave. Come esempio, un peccato che la Bibbia dice che Dio ha messo alla morte migliaia di persone in Israele per questo peccato è così grave a lui, per lui. Quale peccato è che per noi non è grave per niente? Il peccato del lamentarci. Lamentarci, uffa, piove oggi, volevo uscire, cioè, che traffico oggi, cioè, ci lamentiamo. Ma questi prezzi, che caldo, ci lamentiamo di tutto. Allora, Dio ci comanda a non lamentarci. Ma spiego alcuni motivi. Dio gestisce tutto. Se fa caldo, chi è che fa far caldo oggi? Chi gestisce il tempo? Dio. Dio ha deciso che la cosa migliore è caldo. E io mi lamento, sto lamentandomi contro Dio. Come un bambino e la mamma prepara cena, le mette sul tavolo e lui butta il piatto fuori e dice, ma che schifezza! Si sta lamentando contro quello che la mamma ha fatto. Lei ha fatto quello. E quello non è bello per un figlio di rispondere così quando la mamma fa la cena. E se noi ci lamentiamo contro quello che Dio ha provveduto, Dio gestisce, la Bibbia insegna, anche il traffico. Gestisce quanti zanzari ci sono. Gestisce il mondo intero. Quindi, lamentarci e lamentarci contro quello che Dio ha fatto. Lamentarci vuol dire un'altra cosa. Che avrei saputo fare io meglio di Dio. Se mi lamento vuol dire, ma perché proprio oggi? Sarebbe stato meglio se non fosse oggi. Io avrei saputo meglio di Dio. Non è così. Io non so meglio di Dio. Se Dio ha scelto di fare quello, sa quello che sta facendo. In più, Dio ci comanda di abbondare nel ringraziamento in ogni cosa. È impossibile ringraziare e lamentare per la stessa cosa. Non è possibile. Se io sto lamentandomi, non sto ringraziando, e viceversa. Quindi, se io guardo lamentarmi per quello che è, vuol dire che sto alzando la mano contro Dio, sto implicando che io so meglio di Lui, non sto ringraziando, non sono riconoscente, è grave come peccato, ma per noi, di natura, fa parte della vita. Questo è un esempio dove Dio guarda un cuore e noi diciamo, ma cosa vuoi? Mi stavo solo lamentando perché faceva caldo. Dice, non è quello il problema. Tu stai andando contro quello che ho stabilito per il tuo bene. E si può dire questo per ogni tipo di peccato. Per esempio, Dio ci insegna di parlare con verità sempre. Gesù dice, io sono la via, la verità, la vita. Dio è verace. Dio odia la menzogna. In Giovanni 8, Gesù dice che chi è il padre della menzogna? Satana. Allora, noi mentiamo in tanti modi, esagerare. Ma tu sempre fai quello, anche se non è sempre, ma lo dico per vincere l'argomento. Ma è una menzogna, non fanno sempre. O noi implichiamo cose. Oh, io ho dimenticato di andare. Devo andare. Oh, pronto? Non posso parlare. Ci sentiamo dopo. Arrivo. Ciao, Adriano. Marco, ti avevo detto di non essere in ritardo. Sei 25 minuti in ritardo. Scusami, ma non puoi stare più attento. Stavo uscendo e Giovanni ha chiamato. Tu sai che a lui piace parlare. Allora, è vero che Giovanni ha chiamato. Ho parlato 15 secondi con lui. Quindi, io dico una cosa vera, ma cosa implico? Senza dirlo, implico che sono in ritardo per colpa di Giovanni, senza dirlo. Quindi, il modo che ho parlato per Dio, peccato. Senza dire una bugia, ho implicato una bugia. Sono in ritardo perché io non stavo guardando l'orologio. Noi mentiamo in mille modi. E Dio dice che in cielo, se non ci sarà nessun bugiardo. Ma io non sono un bugiardo. Una volta quando dovevo avere a che fare con un geometra per un progetto, ho detto un comune che se vive questo c'era questo problema, così loro possono accelerare il progetto. È una cosa falsa. Ho detto, ma lei è un bugiardo. No, non sono bugiardo. Ma no, lei è bugiardo. Ero offeso. No, non sono bugiardo. Ho detto, mi ha appena detto che ha detto tale e tale cosa in comune. Eh sì, ma è falso. Sì, ma non sono bugiardo. Ho detto, lei è bugiardo. Chiedete ad una moglie, il cui marito tradisce lei solo una volta all'anno, se è un uomo fedele o no. Tu sei adultero? Ma adultero? Che adultero? Sono sempre fedele tranne una volta all'anno. Oh, vero, ok, tu non sei adultero. No, lui è adultero. A noi non piace sentire le etichette di quello che siamo quando pecchiamo. A noi non piace, ma no, non sono bugiardo. Qualche piccola menzogna. Come un uomo che dice, non sono adultero, qualche volta. No, siamo quello che siamo. E Dio dice che nessun bugiardo sarà in cielo. Noi vediamo i peccati come piccole cose. Dio vede i peccati come grandi cose. Ecco, Dio dice che se manchiamo in un punto, siamo colpevoli. Allora, nella Bibbia, Dio dichiara il salario del peccato è la morte, separazione da Dio. Cos'è l'inferno? Essere separato da Dio per sempre. Non il salario di 1000 peccati o 10.000 peccati, il salario del peccato è la morte. Dio ha stabilito questo perché ogni nostro peccato è una grave offesa alla santità di Dio. L'unico modo che Dio può salvare un buon giudice, un giudice onesto, che è corretto e che segue la legge. Se uno va e ti fa tanto male, così terribile, abominabile a te e alla tua famiglia, e viene arrestato, e ci sono abbastanza testimoni, quindi si sa che ha fatto lui, e lui arriva davanti al giudice, e tu sei lì, sperando in giustizia, e questo dice, oh signor giudice, le prego, io non voglio andare in carcere, e lì è brutto, io non voglio andare in carcere, le prego di non mandarmi in carcere, e il giudice dice, sono tanto buono, non ti mando in carcere. Cosa diresti tu? Hanno fatto cose abominevoli alla tua famiglia, ai tuoi figli, hanno fatto cose abominevoli, e tu stai lì, e il giudice dice, io sono buono, non ti mando in carcere, ti lascio andare. Cosa diresti tu? Tu diresti, non è giusto! Non è giusto! Non sarebbe un giusto giudice. La legge dice tale, nessuno ha costretto lui di fare quello che ha fatto, ha scelto lui, perciò ci sono le conseguenze. Allora, perché diciamo che Dio è tanto buono, chiuda l'occhio al peccato? Il fatto è che Dio è giusto. Dio ha stabilito la condanna del peccato, perciò Dio non può chiudere l'occhio al peccato, andrebbe contro la sua stessa giustizia. Dio non può perdonare i nostri peccati senza punirli. Ha stabilito il peccato deve essere punito così. Deve essere punito. Quindi non può dire, dai, sono buono, lascia stare il tuo peccato, tu vieni in cielo. Non può farlo, non sarebbe più giusto, e Dio è giusto. Quindi, Dio deve punire il peccato, e Dio, per poter salvare, ha detto, io devo punire il tuo peccato, provvedo io il pagamento. Provvedo io qualcuno che può soffrire al tuo posto, così punisco il tuo peccato in qualcun altro e tu puoi essere perdonato. Quindi Gesù, una parola grande che non diciamo mai, ma è una parola importante, propiziazione. È una parola che viene dall'ebraico e vuol dire colui che placa l'ira di Dio. L'ira di Dio deve punire il peccato e ci vuole un'eternità. Gesù, andando alla croce, ha subito in 3 ore, quando Dio ha fatto tenebre, era la punizione di Dio su di lui, ha preso in 3 ore, essendo divino, una punizione eterna. così chi trae beneficio dalla morte di Gesù, che non è tutti, ma chi lo fa, il suo peccato viene pagato in Gesù sulla croce. Gesù era un esempio perfetto, ma Gesù non è venuto alla terra per essere un perfetto esempio. Gesù era il più grande insegnante mai, ma non è venuto per essere solo un grande insegnante. Gesù ha vissuto senza peccato, ma e con tante buone opere, ma quello non poteva salvarci. Tutte queste cose sono buone e importanti, ma non bastavano per salvarci. Per poter offrire la salvezza, Gesù doveva subire la punizione che doveva cadere sui peccatori, quelli che sarebbero salvati. Allora, visto che siamo noi colpevoli, per poter offrirci il perdono, Dio doveva provvedere qualcuno che sarebbe Dio stesso, in forma umana. Vi faccio leggere la parola propiziazione le 4 volte che si trova nella Bibbia. Romani. Siamo in Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Romani. Romani capitolo 3, ma onestamente se siamo in Romani non si può solo leggere. Allora, aspetta un attimo. Romani capitolo 3, inizio versetto 19. Romani 3, 19. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge di Dio, la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, sono soggetti alla legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Cioè, la legge cosa fa? La legge mi fa capire il mio peccato. E dice, perché nessuna carne, nessun essere umano sarà giustificata davanti a Lui, Dio, per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ma ora, senza la legge, non per quella via, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza l'Antico Testamento, la legge e i profeti. Cioè, la giustizia di Dio mediante non le opere, ma mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono. Perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Redenzione, comprare dalla condanna. Lui, Cristo, ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Allora, Dio ha prestabilito Gesù come propiziatorio mediante la fede nel sangue, cioè che per mostrare, dice, la sua giustizia per perdonare i peccati. Quando Dio perdona, non è ingiusto un giudice che dicesse a quel malvivente, no, non vuoi salvare, dai, sono buono, ti lascio andare libero. Sarebbe gentile, ma non sarebbe giusto. Così, punendo Gesù Cristo, Dio dice, quando io perdono, rimango giusto, punisco i tuoi peccati, ma non in te, in Gesù Cristo. In Ebrei, eravamo in Giacomo alla fine, Ebrei è appena prima di Giacomo, in Ebrei 9, parla del Tempio prima di Gesù, e come era? E lì c'era il propiziatorio che era un simbolo di Gesù che doveva venire, e parla dell'arca, e leggo dal versetto 1. Certamente anche il primo patto ebbe degli ordinamenti per il servizio divino e per il santuario terreno, cioè un santuario in cielo, Gesù è andato lì, ma questo è quello terreno. Infatti fu costruito un primo tabernacolo in cui vi erano il candelabro, la tavola e i pani della presentazione. Esso è chiamato il luogo santo. dietro il secondo velo c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo, che conteneva il turibolo di oro e l'arca del patto tutti ricoperti di oro, nella quale si trovava un vaso di oro contenente la manna, la verga di Arrone, che era germogliata, e le tavole del patto. E sopra l'arca vi erano i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente, perché quando ha scritto questo non c'era più. Propiziatorio che aiutava il popolo di Dio di capire ci serve il Cristo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Andando avanti, prima Giovanni, appena prima di Apocalisse, poco prima, primo Giovanni, capitolo 2. Sta scrivendo a chi ha già Cristo, non a tutti, a chi ha Cristo, e dice: figlioletti miei, vi scrivo queste cose finché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Cioè, non esiste altro modo in tutto il mondo di essere perdonato se non solo per Gesù Cristo. È la propiziazione per chiunque si rivolge a Lui. Se andate avanti, capitolo 4 di primo Giovanni, e versetto 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Allora, propiziazione vuol dire chi placa l'ira di Dio. L'ira deve essere versato sul peccato, e Gesù ha detto: io farò quello. Allora, la giustizia richiede la punizione. L'amore di Dio provvede il sostituto. Allora, non possiamo capire l'amore. L'amore che non costa niente, quanto vale? Un uomo ricchissimo che vede un povero, ma un uomo ricchissimo, sai, Bill Gates, che non so quanti miliardi ha, e sta girando, e un mendicante si getta davanti: mio figlio è malato, non ho soldi per medicina. Chiedili quanto costa. Dice che costa 200 euro. Miliardi ha. Dagli 200 euro. Che sacrificio è per lui? Ma se un uomo che ha perso lavoro e stanno a stento mangiando, scopre di questo tizio che non è neanche un amico, ma ha bisogno, quanto ti serve? 1000. E lui va e vende la macchina, che non ha lui niente, vende la macchina, posso camminare, posso usare la bici, e con quei soldi che ha venduto per 1500 la macchina, gli dice: dai, tieni tutto, perché hai bisogno di quello per la medicina, e avrai bisogno anche di altro. E magari quel primo ha dato 3000, nell'esempio, e questo dà 1500. Chi ha amato di più? Il secondo. Allora, se non comprendiamo quanto Dio odia il peccato, non possiamo capire la grandezza dell'amore di Dio. Diventa un amore che dice: sto Dio buono, perdona tutti. Ma non serve un Dio giusto. Ma perché un Dio buono così avrebbe mandato Gesù alla croce? Quel concetto toglie completamente la santità di Dio e la giustizia di Dio. Dio è santo, Dio è giusto, Dio deve punire il peccato. Allora, visto che io sono peccatore e tu sei peccatore, se dovessi dipendere da noi, siamo persi. Io non posso vivere bene abbastanza, non posso obbedire tutti i comandamenti di Dio per essere salvato, perché io ho già peccato e continuo a peccare. E io sono perso, vado al giudizio e sento che sono mandato al lago di fuoco. E Dio ha provveduto un salvatore, solo a grande costo. A grande costo, non per noi, ma per Lui. Allora, se noi torniamo nel Nuovo Testamento, 2-3 versetti, Atti, dopo Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Atti. Atti 17, voglio leggere due o tre brani che ci aiutano a capire questo è il messaggio che si predicava. Atti 17, da 1 a 3. L'Apostolo Paolo sta girando, annunciando la salvezza. Ora, dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei Giudei, e Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalle Scritture, che serve l'Antico Testamento, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: questo Gesù che io vi annunzio è il Cristo. Che cosa ha dimostrato? Che era necessario la croce. Non c'è salvezza senza la croce e la risurrezione. In Atti 26, andate avanti 9 capitoli, Atti 26, siamo quasi alla fine, e in Atti 26, versetto 20, Paolo sta predicando, e Paolo, okay. Ma prima a quelli in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai Gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. E per queste cose i Giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentarono di uccidermi, ma per l'aiuto ottenuto da Dio fino a questo giorno, ho continuato a testimoniare a piccoli e a grandi, non dicendo nient'altro che se non ciò che i profeti Mosè dissero e che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che essendo il primo a risuscitare dai morti avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili. Ci sono tanti altri brani che per tempo non leggo, che dichiarano che era necessario per Gesù di morire e risuscitare. Quindi, doveva. Allora, quando io penso alla croce, la domanda è questa: per chi è morto Gesù? Gesù dice, Matteo, siamo in Matteo, tornate a Matteo 16, ma adesso andate indietro, Matteo 7. Matteo 7. Gesù qui che parla. E cosa dice in versetto 13? Matteo 7, versetto 13. Gesù ci esorta: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Lui dice che ci sono due porte: quella larga, con una via spaziosa dove molti entrano, che porta alla perdizione, e una porta stretta, e pochi entrano, che porta alla la vita eterna. Gesù dice in Giovanni 10 che io sono la porta. Chi entrerà per mezzo di me, entrerà, troverà e sarà salvato. Ma lui dice che qui Dio non salva tutti. Dice pochi entrano. L'offerta è per tutti. L'offerta è per tutti, tutti. Ma tanti non vogliono. Tanti vogliono un Cristo comodo, un Cristo che mi aiuta con il lavoro, con la salute, con la famiglia, con i problemi, con le difficoltà. E poi, dai, Dio è buono, mica chi manderà all'inferno. Non vogliono un Cristo per essere il loro sostituto, perché non sono d'accordo di averne bisogno. Ma se non vedi che Gesù è venuto per te, non è venuto per te. Cosa dice Gesù, chi conosce la Bibbia? Io non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Tu ti rendi conto, io sono un peccatore. Non, ma sì, sì, siamo tutti peccatori. Non capisci cos'è il peccato se parli così. Gesù è venuto per chi sa di essere un peccatore. E come sai se tu sai di essere un peccatore? trovate in mezzo alla Bibbia, chiudete la Bibbia, riempite a metà e dovreste essere nei Salmi. Chiudete, aprite a metà e dovremmo essere ai Salmi. Se ti trovi in Giobbe, sei un po' troppo indietro, Proverbi entro troppo oltre. Salmo 51. Questo è un esempio di uno che ha capito il proprio peccato. Salmo 51. Questo è il cuore di chi ha capito il suo peccato e il suo bisogno di un Salvatore. Abbia pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità. Secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Una parola, non usiamo misfatti più, è una parola vecchia, vuol dire gravi sbagli, gravi peccati. Lavami completamente dalle mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Signore, io penso giorno e notte quanto ho peccato contro di te. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Signore, il mio peccato è così grave che mandandomi all'inferno tu sei giusto. Questo è uno che capisce il proprio peccato. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza e il segreto del cuore. Purificami con isoppo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati. Cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito santo. Va avanti, ma mi fermo. È un ottimo salmo. Gesù è venuto per chi? Siamo tutti peccatori, ma non tutti ci rendiamo conto come siamo peccatori. Io, bugiardo? No, ma stai scherzando? Ma hai appena detto una bugia? Sì, ma dai, è una piccola bugia. Non capisco di essere peccatori. Se Gesù dice, avete sentito di non commettere adulterio, io vi dico che anche se un uomo solo guarda una donna con desiderio, ha già commesso adulterio nel cuore. E così via. Avete sentito di non uccidere, ma anche se disprezzate un'altra persona, è la stessa cosa. Allora, se considero il metro di Dio e parlo con leggerezza della mia condizione, non ho capito niente. Ma se capisco che io sono peccatore e Dio è un giusto giudice e io sono perduto, allora posso capire, ma c'è un Salvatore ed è venuto per peccatori, quindi è venuto per me. E Gesù dice, è necessario che io vada alla croce, perché sono venuto per salvare. E quello è il prezzo che devo pagare per poter salvare, perché bisogna soddisfare la giustizia di Dio. Gesù è Dio. Non c'è amore più grande. Credere in un Dio buono che perdona tutti è un grande disprezzo contro la santità di Dio e la giustizia di Dio. Riconoscere Dio buono che ha mandato Gesù alla croce è capire la bontà in senso vero, è infinitamente grande. Allora io voglio ringraziare Dio che Gesù è venuto per offrire la salvezza. Gesù dice, sono venuto per essere un riscatto per il peccato di molti. Allora, sarà un riscatto per te? O cercherai di arrivare in cielo facendo meno male possibile? Ci sono due vie. Uno non arriva. Arriva al fiume e non c'è ponte. Quello di cercare di migliorare, non fare del male, anzi di fare del bene. Nessuno sarà salvato. L'altra via, Signore, io cerco di fare il bene, ma sono peccatori. Ma Gesù è venuto per peccatori, Gesù è venuto per me. Se tu credi quello con cuore e tu accogli Gesù, Signore salvami tu, prendi la mia vita, Gesù ti salva. Prende la tua colpa immensa, e lo è, e lo metti su di sé, e quello che ha fatto sulla croce conta per te. Ne parleremo in avanti, però voglio ringraziare Dio per un Salvatore così grande. Signore, quanto abbiamo peccato, certo, tutti i nostri peccati, ma io sto parlando più del peccato di disprezzare la tua santità, vedendoti come un Dio tanto buono che non puneresti noi peccatori. E questa è una grave offesa a te, perché implica che i nostri peccati non siano cose gravi. Implica che la tua santità non è così grande da essere offesa. Implica che non sei un Dio giusto. Quindi, Padre, oltre a tutti gli altri peccati, ti abbiamo disprezzato, implicando che non sei un Dio santo e giusto. Invece tu sei santo e tu sei giusto e tu odi il peccato e tu punirai ogni peccato e non perdonerai mai nessun peccato se non hai punito quel peccato. Allora se punisci il peccato su di noi vuol dire che passiamo l'eternità in tormento. Ma Gesù Cristo ha subito un'eternità di peccato, di punizione su di sé quando era sulla croce. Non quello che gli hanno fatto gli uomini, ma quello che gli hai fatto tu. E ti prego, Padre, di farci comprendere l'immensità di questo dono e che quando Gesù offre perdono, non esiste dono più grande. Vale più di tutto il resto della vita messo insieme. Fa sì che possiamo comprendere e ti prego che ogni persona, dal più giovane che può già ragionare ai più vecchi, che possiamo tutti veramente aggrapparci a questa salvezza. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.